Dov'è la vera carità e sapienzia, quivi non è paura né ignoranza. Dov'è la povertà con letizia, non è cupidità né avarizia. Dov'è il riposo e il ricordo di Dio, quivi non è sollecitudine né vagabondità. Dov'è il timor di Dio a guardare il palazzo e la casa sua, quivi non può aver luogo il nemico ad entrare. Dov'è la misericordia e discrezione, quivi non è superchianza né inganno.
Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati con Quilisma, l'appuntamento settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi al centro della nostra attenzione c'è la figura di Francesco d'Assisi. Lo affronteremo naturalmente secondo le nostre modalità e non saranno oggi quelle della biografia e quelle della spiritualità, ma lo saranno trasversalmente. Approfitteremo della musica per parlare di Francesco e lo faremo attraverso o per merito di un recentissimo disco che troverete in commercio già dalla prossima settimana, quindi una sorta di anteprima, un disco pubblicato dalla Tactus e intitolato Gloriosus Franciscus, la musica per San Francesco dal XIII al XVI secolo. Protagonista l'anonima Frottolisti, di cui abbiamo al telefono il leader del gruppo, dell'ensemble, che è Massimiliano Dragoni. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno Giovanni, grazie mille. Noi siamo sempre molto contenti di partecipare alle vostre trasmissioni e soprattutto siamo molto contenti di poter parlare dei progetti che riguardano Anonima Frottolisti e la musica antica in generale, per cui vi ringraziamo perché è una delle poche identità che ci dà questo spazio in modo così serioso, per cui siamo veramente felici. Bene, sì, noi, io e Luca in particolar modo, sin dall'inizio, Luca Piccioni, abbiamo sempre lavorato su quello che è il repertorio appunto soprattutto dell'umanesimo del 400 italiano, in particolar modo della nostra area geografica, il centro Italia, e in particolar modo questa volta della nostra città. Noi veniamo da Assisi, il gruppo è nato da Assisi, siamo cresciuti ad Assisi anche musicalmente, anche nei primi studi musicali, per cui diciamo così che è sempre stata una forte familiarità con quello che è anche il repertorio antico conservato nei manoscritti e negli archivi della città. La musica che abbiamo appunto ricavato da questi manoscritti, e non solo, perché poi ci siamo spostati a Trento, ci siamo spostati in quello che è il repertorio, diciamo, rinascimentale, dunque siamo un po' usciti dalla nostra zona, appunto area geografica e anche zona musicale, in qualche modo siamo spinti un po' più in avanti come cronologia, insomma ci ha portato poi ecco, a registrare quelli che sono i brani che per noi hanno segnato di più questo rapporto tra francescanesimo e musica. Infatti è proprio quello che noi pensavamo era tanto raccontare non solo la figura di San Francesco attraverso la musica, ma soprattutto la musica dedicata a quello che era il movimento francescano, che è così largo, così immenso di vedute da un punto di vista proprio culturale. Abbiamo avuto, come dire, facile raccolta di materiale, allo stesso tempo anche tanti diversi input, se vuoi, ecco, per poterli rappresentare.
Ecco Massimiliano, questo disco che fin dalla sua copertina, come citavi tu, mostra il rapporto stretto tra musica e il personaggio Francesco d'Assisi, ha due aspetti, o meglio affronta il discorso secondo me da due aspetti, cioè quello che hai appena citato, cioè la musica per Francesco, che appunto è già parte viva nel momento stesso, potremmo dire, in cui Francesco scompare dalla vita terrena, e cioè il devozionalismo e anche la parte istituzionale che l'ordine vuole subito realizzare per inserire nella liturgia tout court la celebrazione di Francesco, quasi ancora prima che la Chiesa lo riconosca santo. E dall'altra parte la musica che scaturisce dal movimento francescano come conseguenza di una spiritualità che è caratteristica dell'ordine, è la spiritualità che nella semplicità che caratterizza il messaggio di Francesco attraversa le contrade dell'Umbria, ma che velocemente attraversa anche l'Europa, e in parte l'aveva già fatto, voglio dire, proprio grazie all'espandersi dell'ordine che divenne numerosissimo nei seguaci di Francesco quando Francesco era ancora in vita.
Noi ci siamo un pochino distaccati, ma solo mentalmente, un attimo dalla storia meravigliosa, no? Dalla favola in qualche modo, che già a noi assisani già da piccoli ci raccontano, giustamente per raccontarci quella che è stata un po' l'esplosione, tra virgolette, di un modo nuovo, di una rivoluzione medievale in qualche modo, ma per noi il francescanesimo locale è sempre visto in piccolo, sempre in piccoli gruppi, in poche persone, in pochi amici. Studiando il francescanesimo da medievisti e da musicisti, siamo accorti invece di questo cosmopolitismo incredibile e culturale, tant'è che alcuni storici dell'epoca raccontavano il francescanesimo come un grande movimento cosmopolita, appunto come dicevi tu, già durante la vita di San Francesco, non dopo la sua morte. E per esempio questo ci ricorda che alcuni musicisti francescani erano già maestri di cappella alla fine della vita, appunto degli anni di vita di San Francesco, erano già maestri di cappella in Francia, in Germania. Uno dei più grandi compositori dell'epoca, quasi coevo praticamente di San Francesco, è Giuliano da Spira, per esempio. Ma la cosa che noi abbiamo potuto osservare e la cosa che abbiamo potuto studiare da più vicino, perché è qui nella nostra città, che racconta un po' quello che giustamente dicevi tu, in questo dualismo in qualche modo, no? Quello della liturgia tra virgolette popolare, chiamiamola così anche se erroneamente, e dall'altro punto invece di quella liturgia che ancora ha il possesso chiaro anche del linguaggio latino, no? Per cui diciamo è quella musica che viene utilizzata appunto durante la liturgia, dunque ha un'altra importanza dentro le mura ecclesiastiche. C'è anche tutta la nascita della musica extra mura ecclesiastiche, no? Basti pensare alle laudi, l'Umbria e la Toscana, diciamo la città di Cortona come quella di Assisi, sono città francescane dal punto di vista culturale, e lì appunto, come sappiamo, è noto, no? Il laudare di Cortona, certo. Sì, che è uno dei manoscritti diciamo più suonati probabilmente nella musica antica, anche da un punto di vista pedagogico, così come le Cantigas di Santa Maria in Spagna. È uno dei repertori più conosciuti al mondo probabilmente, ma magari ecco, chi li suona non si rende conto che vengano da posti così piccoli, così arroccati, così culturalmente statici in qualche modo da un punto di vista storico, invece non tanto statici quanto da un punto di vista intellettuale. La cosa interessante è questo manoscritto, che a quanto pare di mano francese, che viene dalla Francia e che a un certo punto arriva qui ad Assisi per essere regalato a Matteo Orsini, il quale praticamente prese come responsabilità sin dall'inizio quello che era la consapevolezza di essere protettore dell'ordine francescano. Che significa? Significa che venne eletto, e nella sua elezione, prima di andare ad Avignone, per cui siamo tra la fine del 200 e l'inizio dei primissimi del 300, lui diventa protettore del francescanesimo, dei francescani nel rapporto con l'Alta Curia, dunque con il Papa, e in quel momento lì nasce questo dono che gli viene attribuito, che gli viene dato, ed è un dono eccezionale perché si tratta di un libro, a lui vennero regalati diversi libri, a quanto pare sette, ma è l'unico libro questo qui in cui lui scrive questo libro di Matteo Orsini. Significa che lui portò con sé questo libro è un cantorino, dunque c'è un canto liturgico per tutti i santi, per tutti i giorni, ed è la prima volta che compare il nome di San Francesco in una composizione ancora in lingua latina che noi oggi conosciamo, dunque è la prima forma di musica dedicata al santo e in una fase chiaramente voluta e liturgica, nel senso un brano da cantarsi il 4 ottobre, e in questo cantorino così particolare che ha viaggiato così tanto, che poi è tornato perché è partito con Matteo Orsini che andò appunto ad Avignone in quel periodo, quando tornò in Italia Matteo Orsini morì a Perugia e questo libro faceva parte dei suoi bagagli e venne riportato di nuovo nella biblioteca di San Francesco, all'epoca della chiesa di San Francesco, ma tuttora è conservato qui e tuttora è visitabile, nel senso che viene messo in mostra proprio perché la gente possa vederlo, ed è un'opera musicale molto interessante, molto ben leggibile ancora, e contiene al suo interno alcune polifonie che non sono direttamente connesse a quello che è stato il francescanesimo, ma noi le abbiamo messe nel disco 3 proprio perché dimostrano anche quel passaggio importante che c'è stato dal punto di vista europeo della musica, da una formula monodica eccellente a quella che poi è la nascita dell'arte antica polifonica, nel senso delle due voci alle tre voci, e così abbiamo questo sviluppo fino appunto a polifonia a tre voci come il Kyrie che è nel disco, che dimostrano proprio uno stile molto forte, molto riconoscibile della musica dell'epoca, e dunque dimostra anche il fatto che questo era un regalo ricco.
Il Kyrie è tratto dal Cantorino di Reims. Siamo al telefono con Massimiliano Dragoni, stiamo parlando dell'ultimo disco dell'ensemble Anonima Frottolisti. Il Cantorino di Reims, Massimiliano, manoscritto di cui tu ti stai occupando da diversi anni, perché so che tra i tuoi amori giovanili, proprio dal punto di vista musicologico e musicale, ecco, il Kyrie che abbiamo appena sentito, Massimiliano, è un Kyrie che però ci trasmette tutta l'origine culturale di questo manoscritto. Non c'è nulla, potremmo dire, di stile italiano.
Assolutamente, non emerge nessun tipo di intuizione appunto rispetto a quello che era la cultura italiana dell'epoca musicale. È interessante però, da un punto di vista, come dire, europeo dell'epoca, immaginare come la musica francese già fosse molto apprezzata in Italia, no? Questo succede in tutto poi il 300, no? I grandi compositori francesi che vengono, e non solo, anche fiamminghi appunto, che cominciano ad arrivare in Italia, e la dimostrazione del Cantorino è anche questo, insomma, è lo stile assoluto ed esclusivo di quel tipo di repertorio, di cui troviamo tantissime altre forme, come ben sai, e qui da noi invece c'è solo quello. Noi quello l'abbiamo trovato ed è conservato. Forse se c'è un piccolo, tra virgolette, miracolo dal punto di vista bibliotecario, è il fatto che sia stato conservato fino ad oggi. E io appunto, sì, come dicevi, ho cominciato a leggere e a cercare dentro quel manoscritto, avevo 19 anni, 20 anni, cominciavo a studiare, insomma, a occuparmi di musica antica e musicologia, avevo cominciato proprio con quel manoscritto lì, e sono molto contento finalmente di averlo messo in un disco, non tanto perché lo possiamo riascoltare, quanto perché mi sono tolto un peso gigantesco da un concetto appunto di conservazione di quello che è stato il lavoro anche nostro, mio, di Luca, di Emiliano Finucci in particolar modo, che certo è il nostro trascrittore nonché cantante, insomma è lui che ha fatto dei grandissimi lavori anche rispetto poi a tutto, a tutte le altre musiche che sentirete nel disco, insomma, da un punto di vista della paleografia, dall'originale, poi la trascrizione e alle volte anche alla correzione o alle mancanze, insomma, perché non sempre è scontato che sia tutto intatto. Per quanto riguarda la parte più popolareggiante, che a noi convince fino a un certo punto come titolo, diciamo così, vedere la musica in volgare dell'epoca, dunque in lingua volgare, come musica di prassi popolare tout court, non ci ha mai convinto, la verità è questa, per cui accanto al manoscritto del Cantorino come musica più arcaica del disco, oltre a degli strumentali che vengono sempre dai repertori sacri che Luigi Germini ha trascritto, il nostro trombonista, c'è questa parte che riguarda le laudi appunto. Le laudi per noi sono molto familiari ancora, perché ad Assisi succede spesso questo miracolo appunto, nel senso che il repertorio antico, non parlo di teologia quando dico miracolo, ma più che altro culturale, mi interessa quell'aspetto fortemente, è che quando ci sono momenti e feste liturgiche, diciamo così, della cronologia dell'anno, immagino il Venerdì Santo per esempio ad Assisi, succede che per quanto per esempio la tradizione che riguarda la ritualità si sia evoluta, sia cambiata, si sia modificata, si sia interrotta, si sia ripresa, la musica rimane. E spesso e volentieri quando siamo al Venerdì Santo d'Assisi possiamo tranquillamente ascoltare persone che cantano le laudi di Cortona, cioè quelle proprio del 200, senza sapere che è musica del 200. Questo è incredibile perché vuol dire che dalla musica scritta, colta, sia poi in qualche modo risultato invece una memorizzazione da un punto di vista di musica di tradizione orale, cioè la musica colta diventa anche tradizione orale proprio perché durante i secoli non si è mai interrotta quella tradizione appunto di canto, no? Perché quei testi avevano un impulso molto innovativo all'epoca e dunque questa importanza non è mai andata persa e ancora oggi appunto si canta.
I brani che voi avete registrato, lo dicevi dall'inizio, sono tolti dal Cantorino di Rem, sono tolti dai lavori di Giuliano da Spira, sono tolti dal Laudario di Cortona, ma i lavori di Giuliano da Spira sono alla base del manoscritto che riporta elaborazioni polifoniche proprio del lavoro di da Spira. La messa di San Francesco che voi avete inciso, alcune parti di questa messa, sono presenti in un manoscritto conservato a Trento e redatto attorno alla metà del XV secolo. Quindi stiamo distanti dall'epoca di Francesco, ma il materiale è quello, in parte almeno, elaborato da Spira, che qui trova la sua elaborazione polifonica. Vorrei affrontare questo argomento con Luca Piccioni, che è una delle voci importanti del vostro ensemble.
Abbiamo preso per assunto il fatto che la musica sacra intorno al secolo della composizione di questo bellissimo manoscritto di Trento era indubbiamente a carattere esclusivamente vocale e di conseguenza la messa è stata eseguita a cappella, come era sicuramente, diciamo, eseguita. È stato uno dei lavori più interessanti che abbiamo fatto all'interno del CD perché è anche, direi, il più difficile, in quanto comunque è una prima esecuzione e non esistevano trascrizioni. Liliano Finucci, il componente dell'ensemble, che è il nostro trascrittore ufficiale, ha fatto un lavoro importantissimo trascrivendo questa messa, che abbiamo poi attribuito a Dufay. Diciamo, è anonima nel manoscritto, però c'è un'indicazione che rimanda la messa per Sant'Antonio da Padova e quella messa invece è
chiaramente
è assegnata a Dufay. Di conseguenza possiamo dedurre, insomma, anche perché la scrittura ce lo indica, dal punto di vista vocale si è cercata una vocalità abbastanza fissa, diciamo pura, dove le consonanze potessero essere ben udibili e la tensione che poi crea questo tipo di polifonia non può che essere soltanto vocale.
Oh.
Ritornerei sul rapporto tra musica e francescanesimo, musica che diventa in qualche modo la voce della spiritualità francescana.
La musica che abbiamo così incontrato in questo percorso, che come tu dicevi dall'inizio, insomma, è un percorso in verità anche personalmente molto lungo, soprattutto per me, Luca, anche Simone Marcelli, lungo nel senso che l'esperienza ci ha portato a vedere tantissimo di quello che è il materiale appunto manoscritto e non solo, anche in stampa. Quello che abbiamo visto è questo rapporto fortissimo con l'umano, no? È questa la tematica interessante che viene fuori sempre, cioè con l'umanità, con le cose normali, tra virgolette, che diventano poi in forma teologica altissime, no? Basti pensare alla morte, no? Alla sorella. Ecco, la morte viene chiamata spesso, no? In queste produzioni che abbiamo trovato, in questi manoscritti, in questo materiale, ma così come la morte c'è la vita, chiaramente, per cui si parla fondamentalmente delle cose primitive, culturalmente interessanti proprio per questo, nel senso che è la base, e sulla base hanno sempre poi lavorato sia da un punto di vista liturgico sia da un punto di vista popolare nel senso volgare, no? Appunto extraecclesiastico, e questo lo troviamo in tutti quei repertori anche più tardi che abbiamo messo, diciamo così, dentro al nostro nuovo lavoro appunto discografico, e questo è quello che ci ha portato proprio il rapporto col francescanesimo.
Massimiliano, io posso solo ringraziare te, ti prego di ringraziare ancora Luca Piccioni di essere intervenuti in questo spazio dedicato alla musica e alla cultura del Medioevo. Naturalmente un saluto a tutti i componenti di Anonima Frottolisti. Noi aspettiamo con grande interesse di sentirvi dal vivo e vi saluto tutti a nome della Radio Svizzera di Lingua Italiana.
Grazie mille, io vi ringrazio tantissimo a nome di Anonima Frottolisti e dello spazio che sempre ci date con affetto, e la nostra stima nei vostri confronti è altissima, anche perché è importante parlare di questa musica e con voi è possibile. Questo è una cosa che ci rende molto, molto felici, e onestamente da noi manca, e siamo felici di poterlo fare con voi.
Grazie, a presto.
Grazie a voi.
E dopo aver salutato Massimiliano Dragoni, leader dell'Anonima Frottolisti, non mi rimane che ringraziarvi per essere stati all'ascolto di questa puntata dedicata in musica alla figura di Francesco d'Assisi. Continuate ad ascoltarci come sempre, e come sempre fateci sapere le vostre impressioni, i vostri desideri e il vostro punto di vista scrivendo all'indirizzo di posta elettronica quilisma@rsi.ch. Un a risentirci da Giovanni Conti.